Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori, oggi poi in modo tutto speciale perché è la festa, vero? La Madonna, la presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio, per cui è festa perché la Madonna si è offerta al Signore, vero, la presentazione, e ci insegna che tutti noi, se siamo figli suoi, dobbiamo offrirci insieme a lei, prendere il buon esempio da lei, vero, ed offrirci come il Signore ha fatto, come i santi hanno fatto, come la Madonna soprattutto ha fatto, ma noi facciamo fatica ad offrirci al Signore mentre con facilità ci offriamo al mondo, alla carne, al demonio, mamma mia, cioè senza problemi, guardate dove il mondo sta tentando Dio. Vabbè, comunque Claudio vi saluta insieme ad Anna, vero?
Anna,
Anna,
certo,
perché tu
santa
dici, oi,
giornata.
ci sono anch'io,
Ci sono, sì. Ave
vabbè,
Maria.
Ave Maria, sì. Allora, abbiamo innanzitutto una bellissima preghiera di Sant'Alfonso Maria de Liguori per la giornata che poi tra qualche istante Anna ve la leggerà, vero? Ha il diritto di leggerla perché chi è che ha presentato la Madonna al Tempio, secondo voi? Sarà stata giustamente sua madre, suo padre. Siccome Anna porta il nome della mamma di Maria, è giusto che la legga lei, ecco.
Quale
Ma
onore.
sì, diciamo,
Quale onore.
avere il nome, sai, quando la Madonna sente chiamare Anna, pensa subito a sua mamma, capito? È una strategia anche quella lì, ha fatto bene tua mamma a darti questo nome, eh?
Sì,
È stata ben
veramente.
ispirata.
Speriamo di esserne degna, soprattutto, ecco,
Beh, bisogna
delle
chiedere la
sue virtù.
grazia, sì,
Certo.
di migliorare sempre più. Ieri pensa che stavo proprio sui passi dolomitici, vero? Mamma mia, tutta la neve, una meraviglia. Insomma, ti posso dire che mi sono fermato poi su questi passi, diciamo estasiato, vorrei dire, a vedere il candore della neve. Ormai qui c'è neve finché basta, eh? Ma poi c'era cielo azzurro, montagne bianche, bianco e azzurro, no? Il richiamo alla Madonna, richiamo alla Madonna. Poi naturalmente la neve ha l'effetto ovatta, nel senso che c'è il silenzio massimo, proprio si sente niente, pace. E veramente che cosa ho provato a star lassù? Diciamo mi è rimasta anche stamattina in verità, non è che sia passata. Cioè, signore, non dico che sono stanco di parlare con gli uomini perché diciamo, neanche tu ti sei stancato, anche se hai parlato con gli uomini solo 3 anni, e poi non dico che ti sei stancato, ma insomma, beh, ma soprattutto diciamo, il richiamo era questo, no? Avrei voluto restare lassù, oppure perlomeno stare in luoghi solitari per parlare con Dio. Perché cosa vuoi continuare a parlare con gli uomini che più gli parli e sembra che meno capiscano o meno apprezzino anche quello che gli dici, ma non quello che gli dici tu, ma tu magari fai da altoparlante che parli e leggi quello che il Signore ha detto, no? Ma diciamo, c'è questo desiderio, ecco, di stare a parlare con Dio, ecco, dico l'eremita, ma insomma. Bisogno di silenzio, queste città frastuono, è vero, poi cellulari, internet, telefoni, tutti i mezzi di comunicazione, ma diciamo che uno ha vissuto una vita, no? Ma dopo aver ascoltato tanto gli uomini, credo dice basta, sono stanco di ascoltare gli uomini, ho bisogno di parlare con Dio, cioè stare con lui perché le sue parole sono parole di vita eterna, no? Diciamo che le parole degli uomini sono bugie temporali, che non si sa poi che cosa procurino, eh? che cosa procurino queste bugie, tutte queste contraffazioni della verità, per cui veramente c'era questo richiamo, ecco, verso le cose del cielo, guardate alle cose di lassù, siccome già stavo su e guardavo in su perché le montagne erano più alte di dove stavo io, tutte quelle che stavano intorno, guardavo le cose di lassù, dicevo Signore, pregare, parlare con te, ascoltare la tua parola, e mi veniva in mente quella meditazione di Sant'Ambrogio, vero, che diceva riguardo a Dio, che dopo aver creato Adamo ed Eva, la sera scendeva, è scritto scendeva nel giardino dell'Eden a parlare con Adamo ed Eva, pensa un po'. E poi lui dice, quando noi leggiamo la parola di Dio, Dio scende a parlare con noi, bellissimo. Solo che noi non abbiamo questa impressione, vero? Ci par di leggere, siamo abituati a leggere, abituati a leggere, per cui leggi questo, leggi quello, sembra che sia tutta la stessa cosa, invece no, il Verbo è venuto a parlarci, il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, è venuto a parlare con noi, e dopo aver sentito tante chiacchiere umane, che delizia, ascoltare le parole di vita eterna, la sapienza di Dio, vero? Il Maestro Divino che viene ad ammaestrarci, a dirci le cose di lassù, a dirci le cose che servono per giungere a godere in eterno anche colui che le ha pronunciate, naturalmente, queste parole. E siccome adesso ancora turisti non ce ne sono, c'era nessuno, sai, proprio tu, la neve e il cielo e il silenzio. Dico, mio Signore, mio Dio. E allora pensavo a quel canto, no? Lodate, lodate il Signore. Ecco, creature tutte, angeli e santi, lodate il Signore, lodate il Signore. Sì, sì, grandi cose ha fatto il Signore. Le ha fatte anche per noi, ma siamo anche abituati e neanche le apprezziamo, che peccato, Qui, vedete, praticamente il bianco, vero, il bianco sta in alto, cioè della neve. Poi pensavo, dico, le cime, insomma, le ha create Dio, vero? Beh, ha permesso anche i vulcani, in verità, no? Per farci vedere che ci sono le montagne sante, che sono quelle praticamente ammantate di neve, dove tu sei vicino a Dio, e poi i vulcani invece sono sfoghi, non dico che ti fanno capire, guarda, che pensa all'inferno, no? Ecco, tu vedi la lava che esce, i lapilli, fuoco, non vorrei mica finirla dentro, sembra che dica, non vorrei mica finirla dentro, No Signore, voglio andare in cielo, voglio venire da te, e allora ascoltami, rinnega te stesso, prendi la tua croce che te l'ho donata io, è una scheggia della mia la tua, è una scheggia della mia, per cui non lamentarti, è una reliquia, è una scheggia della mia croce, portala volentieri, baciala la croce, baciala perché è una scheggia della mia croce, ma che bello, mamma mia. E insomma, non volevo più tornare, non volevo più scendere da là, perché dico, Signore, Mosè saliva sull'Oreb, vero, a parlare con Dio. E vedi, io non ero sull'Oreb, ma ero su una montagna che era forse più alta naturalmente dell'Oreb, ma però c'era questo invito a parlare con Dio. Dico, che bello, Signore mio. Come, e naturalmente ti fa desiderio di cielo, e questa è la Madonna, perché ieri naturalmente era la vigilia della festa di oggi, E la Madonna è la porta del cielo, per cui attraverso di lei si arriva a quel cielo e te lo fa desiderare, cercate le cose di lassù, guardate le cose di lassù, ci starete poco qua, sapete, ma proprio davanti all'eternità, la vostra permanenza sulla faccia della terra è diciamo, non so, qualcosa che non riesci neanche a trovarla. Cioè, nell'eternità, il tuo tempo, della tua vita, ci vogliono, non so, quali lenti di ingrandimento, i microscopi, cioè hai vissuto un baleno, ecco, un secondo hai vissuto, no? E l'hai vissuto anche male, ma vivilo bene, ma pensa all'eternità, guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù. Vabbè, l'ho detto perché non volevo dimenticarlo, ma se poi tu leggi questa preghiera di Sant'Alfonso che ti fa desiderare ancora, ecco, il cielo, desiderare di andare a trovare questa mamma santissima, e lui dice hai perso tanto tempo fino ad oggi, per cui datti da fare, ecco, il tempo che hai a disposizione non è più tanto, per cui quello che hai investilo bene, basta perdere tempo, basta. Ecco, profitta del tempo che ancora il Signore ti dona, ecco, perché tu non abbia a sprecare anche questo, per cui profittane. Ecco, ma poi sapete che ieri leggevo una preghiera di Giovanni Paolo I, ecco, riguardo, ecco, dico questo perché lega bene con il tempo che ti rimane, ecco, in questa sua confessione, ecco, che ha fatto, una confessione, allora vi leggo, ecco, le sue parole e poi passiamo, Anna, a quel che devi leggere tu. Allora, dice, qualcuno dirà, cioè Giovanni Paolo I, vero, Papa Luciani, che dice queste cose, qualcuno dirà, ma se io sono un povero peccatore, allora gli rispondo come risposi a una signora sconosciuta che si era confessata da me molti anni fa. Essa era scoraggiata perché, diceva, aveva avuto una vita moralmente burrascosa. Posso chiederle, dissi, quanti anni ha? 35, ma lei può viverne altri 40 o 50 e fare ancora un mucchio di bene. Allora, pentita com'è, invece che pensare al passato, si proietti verso l'avvenire e rinnovi con l'aiuto di Dio la sua vita. Citai in quell'occasione San Francesco di Sales, che parla delle nostre care imperfezioni. Spiegai, Dio detesta le mancanze, perché sono mancanze. D'altra parte, però, in un certo senso, ama le mancanze in quanto danno occasione a Lui di mostrare la sua misericordia e a noi di restare umili e di capire e compatire le mancanze del prossimo. Qui è proprio incoraggiante, ecco, per tutti quelli che dicono, oh, ma io ormai cosa vuoi? Non pensare così, perché la Maddalena poteva essere benissimo quella peccatrice che è andata a confessarsi, però tu puoi ancora farti santa, e Santa Maddalena si è fatta santa, è mica piccolina, Santa Maddalena, la peccatrice, la Santa Maria Maddalena, la penitente, molto gli è perdonato perché molto amato, per cui aveva molto peccato, ma poi aveva molto amato, per cui il Signore gli ha perdonato molto nella misura in cui ha amato. Ecco, e adesso proviamo a sentire, diciamo, Sant'Alfonso che si sente che mentre scrive quelle pagine rivolte alla Madonna, io credo che avesse avuto un incendio al cuore, no? Di gratitudine, di amore verso Dio che la creò e verso la mamma che accolse di diventare la mamma nostra anche, no? Anna, a te la parola.
Benissimo. o diletta di Dio, amabilissima fanciulla Maria, potessi oggi io offrirti i primi anni della mia vita per dedicarmi tutto al tuo servizio, santa e dolcissima Signora mia, così come tu ti presentasti alla gloria e dall'amore del tuo Dio. Ma non sono più in tempo, avendo perduto tanti anni a servire il mondo e i miei capricci, quasi dimentico di te e di Dio. Guai a quel tempo in cui non ti ho amato, ma è meglio tardi che non incominciare mai. Ecco, Maria, che oggi mi presento a te e tutto mi offro al tuo servizio. Per quel poco o molto che mi resta da vivere su questa terra, e come te rinunzio a tutte le creature e mi dedico interamente all'amore del mio Creatore. Ti consacro dunque, o Regina, la mia mente, affinché pensi sempre all'amore che tu meriti, la mia lingua perché ti lodi, il mio cuore perché ti ami. Accetta, o Santissima Vergine, l'offerta che ti presenta questo misero peccatore. Accettala, ti prego, per quella consolazione che sentì il tuo cuore quando nel Tempio ti donasti a Dio. E se tardi mi pongo al tuo servizio, ebbene che rimedi al tempo perduto col raddoppiarti gli ossequi e l'amore. O Madre di misericordia, aiuta con la tua potente intercessione la mia debolezza e impetrami dal tuo Gesù la perseveranza e la forza di esserti fedele sino alla morte, e fa che servendoti sempre in questa vita possa venire a lodarti in eterno in paradiso. Amen.
Bellissima. Queste cose le scrivono gli innamorati. Gli innamorati che hanno molta fede, per cui parlano come, diciamo, parlano e scrivono delle cose che vedono con gli occhi della fede. Per cui, ecco, leggendo questa preghiera dava l'impressione, ecco, che Sant'Alfonso fosse ai piedi di Maria, ma la vedesse con gli occhi della fede, per cui, ecco, questa espansione, vero, di questo amore, di questa dedizione, eccetera. Per cui impariamo, ecco, noi non siamo capaci di queste cose perché ci manca quella fede là, perché ci manca quella purezza là, perché ci manca quell'umiltà là. E allora, coraggio, troppo tempo abbiamo perso, basta, basta, basta. Ecco, portiamo a Gesù Bambino, che praticamente è poco più di un mese, ecco, è Natale, che gli portiamo il cestino, vero, con tutti questi buoni propositi e la richiesta di grazia, ecco, per poter essere dei veri adoratori di Gesù Cristo. Bene, Anna, adesso abbiamo le letture del giorno.
Del giorno, certo. Benissimo. L'apostolo prediletto, nel corso di una visione, ode una voce che gli comanda di prendere il libro e divorarlo. È Cristo che affida alla Chiesa, nella persona di San Giovanni, il libro dei misteri di Dio. Tale libro sarà a causa di amarezza per le prove che la Chiesa dovrà sostenere, ma arrecherà anche dolcezza per le grazie di salvezza che essa dispenserà attraverso il suo magistero e il suo ministero. Lasciamoci guidare nel nostro terreno peregrinare dal magistero infallibile della Santa Chiesa. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, udì una voce dal cielo che diceva: «Va, prendi il libro aperto dalla mano dell'angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra». Allora mi avvicinai all'angelo e lo pregai di darmi il piccolo libro. Ed egli mi disse: «Prendilo e divoralo. Ti riempirà di amarezza le viscere, ma in bocca ti sarà dolce come il miele». Presi quel piccolo libro dalla mano dell'angelo e lo divorai. In bocca lo sentii dolce come il miele, ma come l'ebbi inghiottito, sentii nelle viscere ne sentì nelle viscere tutta l'amarezza. Allora mi fu detto: devi profetizzare ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re.
Ecco, speriamo che quell'azienda che produce l'amarissimo, che fa benissimo, non si serva di questo brano, vero, per reclamizzare, ecco, il suo digestivo, ma in realtà è proprio così. Ecco, l'amaro fa bene, ecco, l'amaro sappiamo fa bene al fegato, fa bene alle viscere, ma però diciamo che bisogna, talvolta uno dice: ma guarda, è talmente amaro che proprio non ho neanche il coraggio di ingerirlo. Allora addolciamo un po', ecco, la tua bocca con la dolcezza che ti procurerà poi, perché ti procurerà la salute. Ma vediamo un po', ecco, il significato anche è stato spiegato nella prima parte, e dice il Signore: io Giovanni udì una voce dal cielo che diceva: va, prendi il libro aperto dalla mano dell'angelo che sta in piedi sul mare. È questa?
Sì.
Sì, sì. Sì, piedi sul mare.
Sì, sì.
E per cui dice: sta in piedi sul mare e sulla terra. Allora mi avvicinai all'angelo e lo pregai di darmi il piccolo libro, ed egli mi disse: prendilo e divoralo. Ma diciamo che prima abbiamo iniziato parlando del cielo, del desiderio di stare a parlare con Dio, di stare nel silenzio, vero, ovattato della neve che assorbe tutti i rumori, ecco, il silenzio, la pace, per stare a parlare con Dio. Ma questo libro praticamente è la parola del Signore, ecco, è dolce leggerla, diciamo che diventa amara praticarla, nel senso che fai un po' di fatica, ecco, perché la natura fa fatica a mettersi nella condizione di, cioè, rinnegare se stesso è sempre un qualche cosa che ha dell'amaro, non è mica dolce rinnegare se stessi. Sì, se lo si fa per amore, diventa, ecco, il dolore diventa amore, però diciamo che il Signore ti attrae con le dolcezze della verità, ti illumina la mente, il cuore, è vero, e però dice: poi devi vivere quello che ti ho detto, no? Ma devi seguire me. E la vita di Gesù non è stata una vita, una passeggiata, diciamo, sul morbido, ma è stata una vita veramente vissuta con grande spirito di offerta di se stesso, per cui di penitenza continua fino al monte, diciamo, del monte Calvario, per cui noi ricordiamo anche Gesù che beve il calice fino all'ultima goccia, fino alla feccia, ecco, proprio le amarezze. Ma però poi abbiamo visto i risultati, vero? Il Signore è morto ma è risorto, glorioso. Ecco, anche per noi, diciamo, accogliere la parola è un invito. Gesù mi parla ed è un dono grandioso sapere che Dio mi sta parlando. Ecco, dice: pensa, ho udienza da Dio, mi parla e mi dice delle cose che a sentirle dire da Lui veramente addolciscono non solo il mio palato, ma diciamo anche il mio udito, tutto è addolcito. Poi naturalmente mi mette alla prova, perché dice: vabbè, tu leggi la parola, cioè mangi quel libro, ti divori, ecco, cibarsi della parola di Dio. E questo è importante, il cibarsi della parola di Dio. Pensate, ad esempio, non so, nei conventi, lo si praticava un tempo, in certi posti lo si pratica ancora, mentre i frati o le suore, diciamo, pranzano, cenano, c'è un lettore, una lettrice che legge, ecco, delle meditazioni, perché il senso di questo modo di cibarsi è santo. Dice, mentre tu mangi, ti cibi delle cose materiali per sostenere il tuo corpo, loro naturalmente dicono devi cibarti delle cose spirituali per dare vita all'anima tua, cioè per essere, devi avere lo stesso appetito, vero? Mentre mangi l'uno anche l'altro, devi cibarti anima e corpo, è un invito al pensare appunto all'anima e al corpo, pertanto c'è questo duplice aspetto, vero? Mangi e quel che mangi è dolce, ma però poi c'è il problema, diciamo, dell'amarezza quando è ora di metterlo in pratica nella prova, ma questo amaro fa bene perché purifica anche la tua vita passata, per cui fai fatica, diventa amaro, tu chiedi al Signore umiltà, chiedi il Signore la forza di fare tutte queste cose, perché senza di me voi non potete fare nulla, e ci vuole la grazia di Dio, ci vuole l'umiltà, e allora il Signore permette, ecco, che noi facciamo fatica, perché lo preghiamo perché ci aiuti, lo preghiamo perché ci sostenga, lo preghiamo perché non ci dia coraggio, ecco, di continuare a seguirlo, ecco, anche nella prova amara, le prove sono amare in realtà, ma fanno benissimo perché purificano la nostra vita, le prove, per cui anche le tentazioni, diciamo, non è un problema la tentazione ti può far santo, ma appunto basta che tu la rifiuti, cioè, perché se accondiscendi fai un peccato, ma se resisti e respingi, diciamo che cresci nella vita spirituale, cresci nella volontà, cresci come vita cristiana, ecco, si cresce in mezzo alle difficoltà, insomma. Prendilo e divoralo, ti riempirà di amarezza, ma in bocca ti sarà dolce come il miele. E difatti prese, divorò e poi sentì questa grande amarezza, sensazione, ecco. E allora, aspetta che devo girare la pagina, sentì nelle viscere tutta l'amarezza, allora mi fu detto devi profetizzare ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re. Il profeta, vedete, vi ricordate Isaia quando dice ma io sono un uomo dalle labbra impure, poi dice prese con le molle un carbone ardente e mi purificò. Ecco, e poi potei leggere e profetare, e questa è sempre il seguire Dio, ecco, per quello noi siamo troppo distratti, non possiamo capire queste cose, perché pensiamo alle cose che non contano niente e non ci esercitiamo nella conoscenza, nella pratica delle cose che servono per la vita eterna. Poi c'è il Salmo responsoriale che dice così, quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, dice, regnerai con me, pensa un po', sarai in paradiso e godrai in eterno, ah, che dolcezza, per meritarle però ci sono le amarezze, Allora, e nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, più che di tutte le tue ricchezze, i tuoi insegnamenti sono la mia delizia, sono essi i miei consiglieri, che cioè corrisponde alla lampada dei miei passi e la tua parola. Cioè chi fa esperienza, ecco, di credere alla parola di Dio anche nelle prove, poi gode perché dice Ho creduto a quel che il Signore ha detto ed è accaduto quel che Lui ha promesso. Per cui è dolce ascoltare il Signore, è dolce seguire Lui. Ecco, nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia. Ho fatto tanti anni, ho speso tanti anni per arrivare là, ma poi quando ho capito che non devo preoccuparmi, devo solo occuparmi delle cose, ma confidare nel Signore, che non è sordo il Signore, Lui ascolta la nostra preghiera. Ecco, allora vediamo un po', più di tutte le tue ricchezze, ma le ricchezze, ma che cosa sono le ricchezze? Ma sono barzellette le ricchezze, no? Pensa un po', un ricco che muore, poretto, muore due volte, perché gli tocca lasciar qua tutto quello che lui adorava e non potrà portarsi via niente, e anche se lo potesse portare non servirebbe a nulla, no? Voi immaginate se in paradiso servono le cose che ci sono qua sulla terra, non serve niente di tutto questo, no? Per cui più di tutte le tue ricchezze, i tuoi insegnamenti sono la mia delizia. Godi, cioè chi fa esperienza di queste cose, gode, anche nelle difficoltà, sa che finita la difficoltà, poi il Signore mostra la sua onnipotenza e tu godi, ecco, di queste delizie. Bene per me la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e di argento. Quanto sono dolce al mio palato le tue promesse, più del miele per la mia bocca. E così è, e bisogna credere. Se è scritto così e tu non ci credi, e tu praticamente a non credere a Dio, è questo pensiero, diremo che è un pensiero, si può dire, blasfemo. Veramente è un pensiero blasfemo, cioè è offendere Dio perché non ti fidi di Dio e, disgraziato che sei, ti fidi di te stesso. Ma dirti disgraziato è poco, perché il Signore ti dà del maledetto addirittura, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, perché sono essi la gioia del mio cuore. Apro nell'ante la mia bocca perché ho sete dei tuoi comandi. Per dire queste parole bisogna avere fede in colui che le ha, non tanto nel salmista che le ha scritte, ma nello Spirito Santo che gliel'ha ispirate, naturalmente. Ecco. E allora con queste parole, ecco, anche del libro dell'Apocalisse, vedete, ci avviciniamo praticamente al termine dell'anno liturgico. E cari miei, ecco, vedete le letture, la sapienza della Chiesa, vedete, ti fa vedere le cose future. Guarda che pensa, perché come finisce l'anno liturgico, potrebbe anche finire l'anno liturgico della tua vita, no? Per cui preparati, pensa alle cose di lassù, considera, ecco, le cose di lassù, e allora questa mattina voi avete ascoltato, ovvero la meditazione, apparecchio la morte, di Sant'Alfonso, ma leggiamo quei libri sapienziali, buttiamo via tutti quei libracci che sono un sacco di balle, perché dicono solo parole, ma non hanno citazioni bibliche. Vedete, Sant'Alfonso diceva le cose, ti diceva: questo sta scritto lì, questo sta scritto qua, questo sta scritto là. Pensaci bene, perché è Dio che ti parla, per cui non pensare che sono io, Alfonso, a dirti queste cose. Io ti dico quello che ho letto, e quel che ho letto l'ho tratto dalla parola di Dio. È Dio che ti dice: stolto, hai ancora poco tempo da vivere e ancora tu speri di salvarti senza meriti. E pensare di salvarsi senza meriti è un peccato contro lo Spirito Santo che non viene perdonato. È bello, diceva: ah, tu pensi di bere veleno e dire: ah, non mi farà nulla, non morirò. Invece morirai, ecco, sei stolto, perché continui a ingerire veleno e speri di vivere, e invece morirai. Morirai in eterno, e tutti i peccati e le malizie tue sono veleno per l'anima tua. Ecco, allora Anna, io direi di chiedere una pausa musicale.
Sì, certo. Ricordiamo anche il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Ave Maria. Sapessi quanto mi piace questo canto, ringrazio la regia che l'ha messo, lo canticchio durante il giorno e delle volte mi accompagno fischiettando anche il ritmo, ma in cuor mio però lo canto. E qui mi sembra così bello, ecco, unirmi a tutti questi cori degli angeli e dei santi per lodare il Signore. Cioè, il cuore ha bisogno di lodare il Signore. E questo canto cioè faccio fatica a togliermelo delle volte tutto il giorno, ecco, con questo bel canto. Bene, Anna, ci sei?
Ci sono.
No, dico, non è che sei partita anche tu, sei andata in mezzo alle nevi per dire vediamo un po' cosa succede.
La gioia che comunichi proprio anche con questi esempi che ci dai veramente. Quindi ero lì che gustavo questo momento anch'io. Benissimo, allora proseguiamo. Mosso da ardente zelo per la gloria del Padre, Gesù scaccia in forza della sua autorità divina i mercanti dal Tempio, i quali avevano profanato quel luogo sacro, riducendo la casa del Signore da casa di preghiera a luogo di mercato. Offriamo preghiere, specie l'adorazione eucaristica e riparazione dell'atteggiamento irriverente che molti tengono in chiesa, entrandovi con noncuranza, chiacchierando o vestiti in modo indecente, senza considerare che Gesù è presente, vivo e vero nel tabernacolo. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù, entrato nel Tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano dicendo loro: «Sta scritto, la mia casa sarà casa di preghiera, voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Ogni giorno insegnava nel Tempio. I capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano di farlo morire, e così anche i capi del popolo, ma non sapevano che cosa fare, perché tutto il popolo pendeva dalle sue labbra nell'ascoltarlo.
Che bello! Pendeva dalle sue labbra, pensa, dalle labbra del Signore, dalle labbra del Verbo fatto carne, uscivano parole divine, la parola di Dio. Ma difatti anche questo problema qui, guarda, ero in chiesa ieri, in una chiesetta di montagna, e sono stato alla Santa Messa, e poi naturalmente la gente ha fretta di scappare via, però cioè, già è una cosa bella che vada alla Messa, voglio dire, no? Però diciamo anche la devozione, è importante, ecco, mostrare che crediamo alla presenza reale di Gesù dentro al Tempio. E allora, poi quando la chiesa è rimasta vuota, mi sono ginocchiato là davanti al tabernacolo, ho detto: «Gesù mio, il tuo amore chi lo può comprendere? Te ne stai qui solo?» Cioè, non sei solo, perché la Madonna sta qui, gli angeli, i santi, il paradiso, tutto sta intorno a te, ma sono gli uomini che mancano, gli uomini ti lasciano solo. E allora dicevo: «Signore, mi rendo conto che non è una cosa bella, ecco, perché il comune, vero, pensa a tutto, vero, la pulizia delle strade, i cassonetti, che ne so io, vero, l'asfaltatura, pensa a tante cose, poi pensa anche a se stesso veramente, ma un comune che a fede dice: non possiamo lasciar solo il nostro Signore. La cosa più importante, scusa, perché che cosa fai? Metti le corone di alloro ai caduti, fai tante cose, le bandiere, perché è la festa della Repubblica, ma che ne so io quante cose. Ma dico: ma ascolta un po', ma tu ce l'hai il cervello, ma ce l'hai un cuore? O cristiano, il Dio è venuto ad abitare in mezzo a noi, in questo comune, e dove abita? Guarda dove c'è il campanile, ecco, lì abita Dio. Allora, tu metti il vigile, vero, perché stia attento, non so, perché governi il traffico, c'è la polizia urbana, c'è tante cose, dico: ma non hai mai pensato di mettere due guardie d'onore, vero, che stiano lì, ma magari qualche pensionato? Ci sono i nonni vigili, ci sono anche da voi, Anna?
Sì, davanti alle scuole, sì.
Ah, ecco, vedi, il nonno vigile, allora praticamente questi pensionati sono anche contenti, perché almeno dice: cosa facciamo? Siamo qua, siamo utili a far qualcosa, no? Ma dice: guardate, abbiamo bisogno di 2, 4, 6, 8, 10 pensionati che hanno fede, che stiano là a pregare, vero, per il bene di questo comune, vero, per il bene del sindaco, per il bene di tutti coloro che ci lavorano, per il bene del comune tutto. Ecco, ai volontari noi facciamo anche un regalo, cioè praticamente non vi faremo pagare certe tasse, così, perché siete più utili voi di tutti gli altri dipendenti del comune, in un certo senso, no? Allora, pensavo così, davanti al tabernacolo, e mi pareva di aver inteso queste parole, no? Dice: ma io te l'ho fatta insegnare la preghiera, vero, dall'angelo del Portogallo. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, e lì mi ti vengono i brividi, perché ti rivolgi all'Eterno Padre, all'Eterno Figlio, all'Eterno Spirito. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, ho l'ardire di parlare con la Santissima Trinità. Io ti adoro profondamente, senti il bisogno proprio di andare a finire con la testa in giù, ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo. E ho detto, presente in me, perché avevo appena fatto la comunione da poco, e in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze, quanta indifferenza, con cui egli è offeso per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, del cuore immacolato di Maria, ti domando la conversione dei poveri peccatori, c'è il comune pieno di peccatori, voi pensate, ecco, queste 2, 4, 6, 8 pensionati che non hanno niente da fare, vanno, che ne so, vanno a bere, stanno in compagnia di altri pensionati a giocare a carte, ma voi perdete tutte le partite a giocare a carte, che la partita che dovete vincere è quella del paradiso e non ve la state giocando, cioè ve la state giocando perché non fate niente per vincere la partita, no? E allora pensavo, dico, Signore mio, chissà se con il trionfo del cuore immacolato di Maria, ecco, i comuni, diciamo, metteranno, ecco, delle persone che dice non abbiamo niente da fare, come avete niente da fare? Dovete salvarvi l'anima, dovete pregare per il bene di questo comune, perché non ci venga in testa tutto, non frani tutto, non restiamo allagati, cioè, abbiamo bisogno di grazia, abbiamo bisogno di grazia. Invece abbiamo fiumi, vero, di disgrazie, però non vogliamo, è colpa di lui, è colpa di quell'altro, sì, e quelli che vanno all'inferno di chi è colpa? Per cui pensate un po' quanto c'è da riflettere, vero, e da considerare, no, davanti alla presenza di Dio che abita in mezzo a noi. Bene, e poi anche suona le campane, quello è interessante, no? Per cui sentono, ah vedi, sì sì, suona il campanile, suona, è mezzogiorno, sono le ore. Ecco, il Signore con questi rintocchi ti dovrebbe far ricordare che escono da un campanile dove, diciamo, a fianco di questo campanile c'è Gesù presente. Allora ho visto un quadro, sembra che era del Segantini, un quadro che è intitolato L'Ave Maria, l'Angelus, insomma, l'Ave Maria definivano così. E vedi, c'è un uomo e una donna in preghiera, cioè vedi il cappello dell'uomo l'ha messo sul manico della vanga, della vanga che aveva in mano perché erano in mezzo alla campagna, e anche la signora così, e stavano pregando, e sullo sfondo vedi lontano, vedi una chiesetta, l'Ave Maria, è un tempo, ecco come che bello, allora, suonava la campana, fermi tutti, salutiamo, ecco il saluto angelico, il Signore ci fa sentire anche la sua presenza con questo richiamo, è vero, perché vuol venire nei nostri cuori. Anna, adesso sono finito dalle montagne alle campagne.
Bellissimo. Una volta era così, Claudio, anche nelle campagne, proprio le persone si inginocchiavano, si toglievano il cappello a sentire proprio i rintocchi dell'Angelus e così. Io ricordo questi momenti, sono cresciuta in campagna, ma ricordo con quanta devozione proprio il mio papà si inginocchiava. Ma che bello.
Ma eravamo ricchi quando eravamo poveri,
sì,
no?
Sì,
adesso che crediamo di essere ricchi, sì, siamo miserabili, ma neanche poveri, miserabili siamo.
Disperati, poveri, disperati.
Sì, benissimo. Sì. Allora, Anna, a te la parola, c'è, sì, a Don Dolindo, vero?
Sì, sì, San Luca, capitolo 19, sono a pagina 1445. L'ostilità dei farisei in mezzo all'entusiasmo del popolo era indice dello stato deplorevole nel quale si trovava Gerusalemme. E perciò Gesù, avvicinandovisi e contemplandola dall'alto, pianse sopra di lei, esclamando: «O se conoscessi ancora tu, e proprio in questo tuo giorno, quello che giova alla tua pace!» Pianse ad alta voce, come dice il testo greco, con singhiozzi, perché vide la rovina alla quale sarebbe andata incontro la città ingrata per non avere accolto la grazia immensa aspettata da tanti secoli. Per una falsa politica si sarebbe data in balia dei romani e dai romani sarebbe stata stretta di assedio e rovinata insieme ai suoi abitanti. La profezia che Gesù fece piangendo e singhiozzando mostra tutta l'angustia del suo amorosissimo cuore. In quale amore aveva egli per il suo popolo e con quanta misericordia lo visitava. Eppure esso da ingrato lo rinnegava, anzi si preparava a crocifiggerlo. È orribile il pensare che dopo 40 secoli di attesa il popolo eletto doveva cadere in tale abisso da rinnegare colui che era la ragione della sua esistenza e della sua storia. È spaventoso il considerare che si sarebbe dato in balia dei nemici rinnegando il proprio Redentore. Eppure è questa la tristissima storia di tante nazioni apostate e di tante anime ingrate. Gesù viene con grande mansuetudine per chiamarle alla vita e sceglie sempre un umile strumento per raggiungerle, come scelse l'asinello per entrare nella santa città. Il sacerdote porta Gesù in un apparato di dolcezza e di bontà, non irrompe contro le anime, le supplica, non le minaccia, ma offre loro il perdono, non si stanca di chiamarle, ma continua ad invitarle anche quando reagiscono. Gesù entra in loro in generale tra gli applausi e le benedizioni dei fedeli, poiché l'apparato della vita della Chiesa, che è tutto un applauso ed un cantico di amore a Lui, può impressionarle e conquiderle, ma esse si urtano, come i farisei, delle lodi che si fanno al Signore e vorrebbero eliminarlo dalla cosiddetta vita civile. Lo studio delle moderne società apostate da Dio è quello di far tacere le voci che applaudono a Gesù Cristo come voci fastidiose. È così che si sono a mano eliminate le manifestazioni sociali del culto e si è voluto far tacere tutto quello che può essere richiamo di fede. Si grida al Papa, ai Vescovi, ai Sacerdoti che tacciano, o si vuole la loro voce relegata nelle sagrestie, dove si sa che il popolo, bisognoso del suo re, non accorre. Parlano allora le pietre, le cattedrali maestose e i monumenti della fede e della carità, ma la barbarie moderna giunge persino a demolirli, perché non parlino di Gesù. È così che tante anime ingrate apostatano da Gesù e lo fanno singhiozzare su di loro e sulle ingrate e scellerate nazioni. Come per Gerusalemme, così per queste nazioni è riservato un castigo terribile, una guerra di distruzione della quale si vedono i prodromi allarmanti. Già le nazioni sono circondate da trincee, poiché il militarismo le ha mutate in caserme. Già sono strette dall'assedio opprimente di ogni restrizione di libertà, e quando si lacereranno, si lanceranno l'una contro l'altra, non rimarrà pietra sopra pietra delle famose opere della civiltà, per l'immensa rovina che semineranno. È penosissimo il notare l'incoscienza con la quale i popoli considerano l'assedio che li stringe. Giocano, si ammazzano, si divertono e peccano. Peccano come non mai, pur camminando su di una corda tesa sull'abisso. Al vedere le città moderne, nella vigilia delle armi si rimane spaventati di fronte all'insipienza con la quale si considera il castigo di Dio e dalla completa sordità di fronte ai richiami della Chiesa. Si va avanti come i tempi del diluvio, anzi peggio, perché si crede opera di patriottismo il dissimulare il fragello di Dio sotto le orge del nazionalismo e gli apparati dell'orgoglio, quasi che questo potesse salvare le nazioni dalla rovina. Gesù Cristo, appena entrato in Gerusalemme, andò al Tempio e cacciò via dal luogo santo quelli che lo profanavano facendovi mercato. Con questo volle mostrare chiaramente che la profanazione della casa dell'orazione era la causa della rovina di Gerusalemme. Il dolore che lo fece singhiozzare sull'ingrata città lo spinse ad eliminare dal Tempio la profanazione. E l'amore che portava alle anime lo indusse ad insegnarvi ogni giorno per guidarle nelle vie della conversione. Questo atto di grande misericordia fu accolto dai principi, dei sacerdoti e dagli scribi con tale ostilità che cercavano di far morire Gesù, pur non sapendo come riuscirvi, dato che il popolo pendeva dalle sue labbra. Anche oggi, una delle cause più gravi dei flagelli di Dio è la profanazione delle chiese, sia da parte del popolo, sia da parte di alcuni indegni ministri del santuario. Si è portata l'impurità nella casa di Dio, con una moda sfacciata ed invereconda, e la si è ridotta tante volte un mercato. C'è nei fedeli l'incoscienza del loro dovere alla presenza di Dio. E c'è anche nei sacerdoti molte volte la capitolazione di fronte al male o la preoccupazione del tornaconto temporale. Non si vuole urtare la suscettibilità del popolo per non perdere i vantaggi temporali che esso può dare. E praticamente si riduce la casa di Dio un mercato. È necessario convertirci sinceramente e completamente a Dio se vogliamo avere la speranza di sfuggire ai flagelli divini. Ed è indispensabile ai sacerdoti, ad imitazione di Gesù, insegnare ogni giorno nel Tempio, giacché i fedeli sono estremamente ignoranti. La moderna presuntuosa civiltà si crede gigante ed invece ha una statura più piccola di quella di Zaccheo. Si crede altruista ed è ferocemente egoista. Si crede giusta ed è prepotente senza ritegno. Deve ascendere in alto come Zaccheo. Deve ricevere Gesù e deve ritornare alla giustizia e alla carità vera come vi ritornò Zaccheo. Solo ricevendo Gesù con gioia, cioè con animo sincero e con vera fede, può trovare salvezza. Tutto ciò che Dio ci ha dato deve mettersi a traffico per suo amore e per la sua gloria. Nessuno è padrone dei doni che riceve da Dio, ma deve renderne conto nel giorno del giudizio. Gesù piange sulla nostra rovina, dal suo tabernacolo di amore, e non bisogna rendere vano il suo pianto. Convertiamoci a Dio ed accogliamo la visita delle sue grazie, corrispondendo al suo amore. Quante anime si lasciano sfuggire il momento di Dio, disprezzano le sue interiori chiamate e rendono così impossibile la loro risurrezione. È necessario accogliere queste chiamate amorose se non si vuole essere assediati dal nemico ed andare incontro alla rovina. Vieni Gesù nelle anime nostre, vieni nel mondo come re, vieni a riconciliarci nuovamente con Dio per mezzo della Chiesa. Donaci la pace e mutaci in novelle creature. Vinci, Signore, la durezza delle anime. Vieni, trionfa, regna sulla rinnovata umanità. Amen.
Amen. Amen. E purtroppo chi le cose, chi ama, si accorge, vede tutto ciò che non è amore, ma chi non ama gli pare tutto normale, non vede il problema, non lo capisce perché gli pare che sia giusto enorma essere come siamo, e invece non è così. E questo naturalmente ci fa molto male, diciamo, soprattutto si dice, vero, chi più capisce più patisce, ma è proprio così. Vedere l'incuria è un nome anche che, diciamo, spiega anche, diciamo, gli errori che ci sono in curia, vero, talvolta, quando anche i superiori non sanno come fare a richiamare i propri sacerdoti, vero, per cui c'è un'incuria riguardo a queste cose. E naturalmente si patisce, no? Il Signore perlomeno ti fa la grazia, ecco, di patire insieme a Lui, ecco. E vedi, talvolta, però, ci sono sempre qualche anima, poche, ma vedi qualche persona che nel silenzio, qualche vecchietta, vero, queste cose le capisce, vero, che va in chiesa e sta là a fare un po' di compagnia a Gesù. Dice, tanto io ho ancora pochi anni da vivere e dovrò stare innanzi a te per tutta l'eternità. E mi dirai, però, finché stavi sulla terra ci sei stato poco, e invece devo recuperare il tempo. Che Gesù mi dica, quanto mi hai fatto compagnia, quanto hai desiderato stare insieme a me. E adesso vieni avanti, serva buona e fedele, vero? Sei stata fedele nel poco, naturalmente ti darò, ecco, la gioia, ecco, di godere il molto, perché mi hai fatto compagnia. Hai avuto compassione del tuo Gesù che sta nel Getsemani fino alla fine del mondo. Cioè, queste sono parole che Gesù ha dette a Padre Pio, capite? No, sono fantasie, no? Possono dire quello che vogliono quelli che hanno studiato, ma hanno studiato tutto, meno non hanno studiato come si fa a farsi santi. Ecco. Allora, Gesù dice, il mio Getsemani finirà soltanto alla fine del mondo, perché lo rivivo in tutti i tabernacoli della terra. Pensa un po'. E allora cerchiamo, ecco, anche noi di metterci un po' di buona volontà, ma soprattutto di avere, ecco, questa consapevolezza che noi amiamo il prossimo, abbiamo detto martedì, vero, anche facendo la carità, anche, dico, non solo alle persone che vedi e chiede la carità lungo le strade, ma la carità, ecco, per le anime del purgatorio, ma poi c'è la carità verso Dio, l'amore verso Dio, e Dio, anche Lui, dice, ama il tuo Dio con tutto il cuore, ma se tu vai in chiesa non c'è nessuno, dice, ma dove sono i cristiani che dicono di amare Dio con tutto il cuore? Non c'è nessuno qua, Gesù è da solo, eh? E allora cerchiamo di fare una visita, anche quando passiamo davanti a una chiesa, stai dentro 5 minuti, c'è Gesù. Se passassi davanti a un amico, gli farei un saluto, gli direi come stai, come non stai. E quando passo davanti al mio Signore, sfreccio senza salutarlo. Io mi ricordo ai tempi in cui, vedevo anche mio padre, vero, si passava, io ero un bambino, magari in macchina, passava davanti alle chiese, anche in macchina magari, ecco, si toglieva il cappello. Le persone che andavano in bicicletta si toglievano il cappello quando erano davanti a una chiesa, cioè era norma, ecco, salutare il Signore togliendosi il cappello, passando davanti alle chiese, no? Questo era un buon esempio, vedete, io me lo ricordo ancora, e adesso tu non vedi nessuno che fa questi gesti, vero, proprio. Sono cambiati i tempi, dicono, no? Ma che l'eternità non cambia, no? Ecco, per cui invece di dire sono cambiati i tempi, dovremmo dire che sono cambiati gli uomini, non i tempi. E vabbè, Anna, c'è un bel fioretto di Padre Pio, così sentiamo i bei tempi dell'innamorato, della dolce mammina.
Della mamma, eh? Sì. Sì, sì. Per Padre Pio la Madonna rappresentava realmente una seconda o forse la prima mamma. L'amore che provava lo riversava in particolare nella devozione verso il quadro dell'altare maggiore della chiesetta antica, raffigurante la Madonna delle Grazie con Gesù bambino in braccio. Quando, per le consuete feste annuali, la venerata immagine veniva portata in processione, il santo non sapeva rassegnarsi a vedere l'altare spoglio. Diceva che la chiesa gli sembrava vuota e provava quasi la sensazione di essere orfano. Una domenica pomeriggio del settembre 1965, dopo la benedizione eucaristica, tutti i fedeli rimasero in chiesa, in attesa del ritorno del quadro dal paese. Anche Padre Pio era rimasto al suo posto, intento a pregare. Ad un tratto, Don Pierino Galeone lo vide scattare in piedi e appoggiarsi alla ringhiera gridando. Pensavo che sgridasse qualcuno, ricorda il sacerdote, per cui ebbi timore di avvicinarmi a lui. Ma appena fissai bene il suo viso, mi accorsi che piangeva, come un bambino rimasto solo a casa quando rivede la mamma che torna e gridava forte: «Mammina mia, mammina mia!» Rimasi meravigliato nel vedere insieme Padre Pio grande come un padre vicino a noi e piccolo come un figlio ai piedi della celeste mammina. Bellissimo.
E c'è anche un fioretto più sotto, c'è un proposito, sì, anche, sì, vero, che neanche farlo apposta richiama,
esatto,
proprio quello che abbiamo detto adesso.
Visitare Gesù proprio presente nel tabernacolo e rimanervi davanti in preghiera per un po' di tempo, certo. Certo.
Anna, io non ricordo se martedì vi ho letto quel pensiero di Don Dolindo che era intitolato Il nostro cammino di fede.
No, non mi pare, Claudio, no.
Non è stata pare, così ricca. Comunque meglio leggerlo due volte, tanto siamo duri di testa.
Io
per
non
cui
lo ricordo.
Conviene la ripetizione.
Sì.
Il Signore è infinita bontà ed infinita delicatezza e non lascia mai senza risposta le nostre preghiere. Gli uomini possono non rispondere ad una lettera, ad una domanda, ad un discorso, anche quando fai le chiamate al cellulare o al telefono di quelli che vedono che hai chiamato ma non ti vogliono rispondere. Allora, ma Dio non lo fa mai, perché è infinitamente Signore. Noi possiamo non accorgerci della sua risposta perché concentrati nei nostri stupidi pensieri l'attendiamo secondo le nostre vedute, ma Dio risponde da Dio e non lascia cadere in vano una sola delle nostre parole. È una verità della quale dobbiamo convincerci, perché troppo facilmente ripetiamo che il Signore non ci ascolta, che le nostre preghiere sono vane, che Egli non può curarsi delle nostre cose. Questo modo di parlare è blasfemo, è ingiurioso per Dio, come è ingiurioso dare dell'ineducato a un gentiluomo. Il nostro cammino è cammino di fede e noi dobbiamo credere alle risposte del Signore anche quando non ce ne accorgiamo. La preghiera è un'arma che non fa mai cilecca. Quando hai esploso il colpo sei certissimo che esso va al segno, anche se non lo vedi, anche se non giungi a percepirne lo scoppio. L'attesa fiduciosa e certissima della risposta di Dio alle nostre domande è un atto di amore e di fede, è il riconoscimento della bontà di Dio, è il segreto dell'intima familiarità con Lui e della più profonda pace. Quante tempeste della vita non avrebbero per noi flutti soffocanti se potessimo dire a noi stessi: ne ho parlato a Dio e basta, penserà Lui a tutto. E Dio ci pensa davvero, ci dà i lumi e la forza per operare, allontana da noi i pericoli, manda persino i suoi angeli a servirci, opera miracoli quando occorre. Oh, noi non conosciamo quanto è buono Dio, quanto è sensibile alla nostra fiducia nella sua bontà. Amen. L'avevo già letto questo?
No.
Allora era giusto che lo leggessi, sì, allora. Sì, benissimo.
Assolutamente.
Ecco, allora salutiamo
certo,
tutti.
Ti ringraziamo.
E domani io ho un'altra puntata, vero, domani pomeriggio, sabato con Maria, e stiamo meditando le litanie. E sono molto interessanti perché noi magari leggiamo frettolosamente, ma il significato di ogni attributo, di ogni invocazione, è bene approfondirlo e capire quando dici quella parola cosa significhi, no? Qui, se lo gradite, ecco, poi tutte queste cose le trovate poi anche in Stella Mattutina, vero? Che le mettiamo, e non solo in Stella Mattutina, ma mi sembra che si possano sentire anche nel sito di Radio Buon Consiglio. Bene, santa giornata a tutti, oggi è la festa, vero? La presentazione della Madonna al Tempio, diciamo, mammina, noi ci consacriamo al tuo cuore immacolato, così tu, presentata al Tempio, presenti anche noi che siamo nel tuo cuore. Ave Maria.
Grazie, santa giornata a tutti, Ave Maria.